Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti.
I fatti del G8 di Genova si riferiscono agli episodi di violenza avvenuti a Genova da giovedì 19 luglio a domenica 22 luglio 2001, contestualmente allo svolgimento della riunione del G8 dei paesi più industrializzati. Durante la riunione dei capi di governo e dei maggiori paesi industrializzati, svoltasi nel capoluogo ligure da venerdì 20 a domenica 22 luglio e nei due giorni precedenti, i movimenti No Global e le associazioni pacifiste diedero vita a manifestazioni di dissenso, seguite da gravi tumulti di piazza, con scontri tra forze dell'ordine e manifestanti. Durante uno di questi trovò la morte il manifestante Carlo Giuliani. Proprio ieri, a Genova, a 10 anni da quei fatti, la commemorazione della morte di Carlo Giuliani. Nei 6 anni successivi lo Stato italiano ha subito alcune condanne in sede civile per gli abusi commessi dalle forze dell'ordine. Nei loro confronti vennero aperti altri procedimenti in sede penale per i medesimi reati contestati, mentre altri procedimenti vennero aperti contro manifestanti per gli incidenti avvenuti durante le proteste di quei giorni. Sono passati 10 anni, a Genova in questa settimana sono in corso diverse manifestazioni e domenica ce ne sarà una centrale, un po' per ricordare quanto avvenuto 10 anni fa. Quali sono gli esiti di quei giorni di violenza? Ne parliamo in questa puntata di Al di là della notizia. Buon pomeriggio da Fabio Colagrande al microfono, da Roberto Fortunato che è in console, da Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari che sono in regia. Ne parliamo di Genova 2001, del G8 di 10 anni fa, dal punto di vista del mondo cattolico, naturalmente, che fu molto attivo nelle settimane preparatorie di quell'avvenimento, sia la Conferenza Episcopale Italiana, sia diverse associazioni, diversi movimenti della società civile cattolica parteciparono a degli incontri preparatori, elaborarono anche dei documenti per dire la loro su un'altra globalizzazione, su un altro modello di mondo che era possibile proprio partendo dalla dottrina sociale cattolica. Tant'è vero che lo stesso Giovanni Paolo II più volte aveva ribadito la necessità di guardare la globalizzazione come un fenomeno che poteva essere negativo o positivo, poteva essere positivo però solo se si rispettava la persona umana. Ma noi abbiamo in linea uno degli uomini di chiesa che partecipò un po' alla preparazione di quel G8, Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sigalini, che oggi è vescovo di Palestrina, assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica Italiana, ma allora era il rappresentante del servizio di pastorale giovanile della Conferenza Episcopale Italiana. Eccellenza, buon pomeriggio e grazie per aver accolto il nostro invito.
Grazie, buona giornata a tutti.
Eccellenza, lei era a Genova nei giorni dolorosi del G8 di 10 anni fa. Che ricordi ha di quegli avvenimenti?
Dunque, intanto dobbiamo precisare una cosa. Proprio perché volevamo che il mondo cattolico fosse presente in queste grandi discussioni e sapendo la difficoltà di intervenire entro le manifestazioni che erano piuttosto predeterminate e abbastanza violente, il mondo cattolico di allora, proprio 2 settimane prima, fece una sorta di G8 cattolico a Genova, aiutati anche dal Cardinal Tettamanzi, e facemmo degli incontri, una giornata di studio, anche qualche piccola manifestazione, proprio per dire la nostra su questo tipo di problema, perché a noi sembrava che il mondo cattolico fosse un po' troppo esterno a queste proposte che venivano fatte da vari movimenti ai grandi della terra. Ecco, questo dovrebbe molto chiarirlo. Noi abbiamo anticipato il G8 proprio per far convergere il mondo cattolico su queste tematiche indipendentemente dalla manifestazione, e questo ci ha permesso di dire chiaro il nostro pensiero. Tra l'altro anche il Cardinal Tettamanzi, che era vescovo di Genova, era intervenuto e il Papa aveva giusto in un Angelus appoggiato la nostra riflessione, la nostra richiesta. Quello che avvenne poi 15 giorni dopo, cioè durante i fatti famosi, luttuosi anche del G8, aveva dentro sicuramente ancora rappresentanti del mondo cattolico, ma con la consapevolezza che potevamo molto poco far emergere la nostra proposta in termini dialogici, culturali, in termini direi anche di possibilità di ascolto.
Nei giorni del vero e proprio G8 arrivarono poi in città per manifestare per una globalizzazione più giusta anche molti cattolici. Secondo lei sbagliarono a scendere in piazza?
Ma secondo me furono un po' imprudenti, perché noi avevamo giusto fatto prima questo discorso, perché venivamo modestamente, noi, almeno io, ho vissuto il 68 a Milano e ricordo i bei giorni dell'inizio in cui c'era la possibilità di esprimersi, ma ricordo anche che nel giro di un anno o due furono messe in mano ai giovani le pistole, che non erano certo di loro iniziativa che le prendevano in mano, e quando si facevano delle grosse manifestazioni o si era a capo della manifestazione, altrimenti si doveva soccombere a tutti quelli che avevano già organizzato attraverso anche la violenza i loro scontri. Questo sta capitando anche alle TAV, sta capitando in tante altre realtà. Cioè, per poter controllare delle manifestazioni di questo tipo in cui la stampa, i media sono presenti, è più capace di intervenire e quindi si va più forza alla violenza piuttosto che al ragionamento. Ecco perché noi, dal punto di vista culturale, volevamo che il cristianesimo non fosse assente da questa ricerca di giustizia mondiale, ma volevamo però anche distinguerci dai metodi violenti che poi purtroppo sono capitati.
Ci fu una certa ingenuità dunque a non prevedere la degenerazione delle manifestazioni?
Chiaro, su questo io sono perfettamente d'accordo. Potevamo anche essere dentro con la nostra non violenza, però le prendevamo. Era anche un bel esempio, però questo non era sufficiente per poter far capire bene qual era la nostra posizione. Proprio come ripeto, forse nessuno lo ricorderà, ma noi facemmo una manifestazione esplicita a Genova proprio 15 giorni prima, sapendo come sarebbe andata a finire.
Ecco, c'è chi dice che i cattolici non dovrebbero occuparsi di questi temi, così rischiano di fare politica e si allontanano dall'annuncio del Vangelo. Cosa dice?
Assolutamente, assolutamente. Noi dobbiamo servire il nostro Signore che vuole che il mondo sia una casa di pace per tutti, che ci sia la giustizia nel mondo, che non continuino le guerre. Noi dobbiamo assolutamente essere in termini pacifici dentro in tutte quelle realtà che promuovono la bellezza del creato, la continuità, il rispetto e quindi anche la possibilità che tutti possano vivere. L'ha detto anche il Papa domenica scorsa, questo interessarci dell'Eritrea, bisogna che facciamo qualche mossa. Se lì c'è gente che muore di fame, è una roba assurda che con tutto il cibo che buttiamo ancora gente muore di fame, e se un cristiano non pensa a questo, che cristiano è? Il Signore ci domanderà conto di come abbiamo costruito muri nel mondo per far morire le persone di fame.
Che riflessioni dunque fare a 10 anni da quelle giornate macchiate dal sangue purtroppo anche di una giovane vittima?
La riflessione è che quando si ha un ideale, questo ideale si deve portare avanti sempre con la non violenza, sempre in maniera pacifica. Il cristiano è uno che subisce la violenza, non uno che fa la violenza, perché noi seguiamo è quello che è il discorso di Gesù Cristo. Noi dobbiamo essere presenti, ma la nostra presenza è una presenza di pace, di fatto la stiamo pagando in tutte le nazioni della terra, e sarà questo sangue dei nostri martiri che porterà una pace nel mondo. Non sarà certo la violenza o le contrapposizioni o le bande armate o i black bloc che a un certo punto vogliono imporre un loro modo di pensare che non è però un piano, un progetto di vita vivibile.
Grazie eccellenza.
A voi.
Grazie dunque a Sua Eccellenza Monsignor Sigalini, Vescovo di Palestrina, assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica Italiana, che nel 2001, durante i fatti del G8 di Genova, era direttore del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della CEI e fu presente proprio nel capoluogo ligure, come ci ha raccontato, a quelle iniziative che diversi movimenti, diverse realtà dell'associazionismo cattolico italiano e la stessa Conferenza Episcopale Italiana avevano organizzato alla vigilia del G8. Per dire la loro proprio sui temi di questo grande incontro dei leader dei paesi industrializzati. E in questo contesto lavorava anche l'economista Riccardo Moro, che in questo momento è in linea con noi, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio, professor Moro.
Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio.
Docente di politica dello sviluppo all'Università di Milano, oggi portavoce in Italia del GCAP, Global Call Against Poverty, questa coalizione contro la povertà sostenuta da oltre 10 milioni di cittadini italiani, da 70 organizzazioni, associazioni, sindacati, movimenti della società civile italiana e internazionale. Ma il professor Moro è stato, soprattutto se guardiamo la storia anche del G8 di Genova, tra i coordinatori delle Sentinelle del Mattino, questa rete dell'associazionismo cattolico italiano che condivideva un impegno culturale, educativo e di azione sui temi della globalizzazione. Riccardo Moro, che fine hanno fatto oggi i No Global del G8 di Genova?
Una fine composita, o forse non una fine, nel senso che il movimento come tale, che era stato chiamato No Global a quell'epoca, era un movimento estremamente articolato che aveva anche molte contraddizioni, era più che un movimento la coincidenza, la compresenza di tante attenzioni, tante sensibilità, a volte anche degli interessi, a volte persino contrapposti, in alcuni momenti particolari come fu l'incontro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio di Seattle del 99 e certamente quello di Genova nel 2001, che erano considerati importanti per le scelte che i leader prendevano per il futuro del pianeta. Alcune contraddizioni erano presenti, una quella della violenza di cui abbiamo già parlato, c'erano però dei fermenti anche molto, molto interessanti. Direi che quei fermenti continuano, la spinta verso la violenza si è spenta nel momento in cui c'è stato il sacrificio di Carlo Giuliani. Sono continuate invece le attenzioni più per il dialogo politico, la pressione, la rete GCAP, che a me capita di rappresentare in questo momento, è uno di questi esempi, ma ce ne sono molti altri. Direi che l'attenzione al governo della globalizzazione però crollò molto rapidamente subito dopo il G8, soprattutto a causa delle due torri che avvennero nel settembre di quell'anno. È solo nel 2005 che finalmente l'agenda internazionale, con il G8 in modo particolare, torna a parlare di lotta alla povertà. C'è stata una sorta di congelamento di tutte queste attenzioni che ha coinvolto anche la società civile in ragione di questo evento, che anche simbolicamente fu evidentemente molto rilevante e che portò l'agenda internazionale poi in Afghanistan qualche anno dopo, con tutte le forzature che sappiamo, le contraddizioni, le falsità per giustificarle, in Iraq e che tuttora ereditiamo per la complessità anche della situazione che hanno creato a livello internazionale e rendendo più difficile ancora poter costruire un consenso sull'agenda della povertà invece.
Quel movimento allora non seppe distinguersi invece da chi voleva trasformare la protesta in violenza, ma ci fu anche forse un peccato di ingenuità, nel senso una poca concretezza nelle proposte politiche?
Ma non lo so, è molto difficile fare queste valutazioni. Io so questo, come dicevo prima, erano presenti contemporaneamente richieste anche molto diverse fra di loro. Erano diversi gli stili. Questo portava evidentemente a ciò che venne rappresentato poi in modo particolare nei tre giorni di Genova, quelli del G8, anche a un'assenza di proposte vere e proprie, o meglio a una pluralità in parte anche contraddittorie e alla impossibilità di arrivare a un consenso generale. Questo non significa però che mancassero proposte autorevoli, sia nel mondo variegato che era presente durante il G8, sono stati presentati documenti che sono diventati preziosi per il confronto politico negli anni successivi. Questo è valso anche per quell'occasione a cui si riferiva Monsignor Sigalini, Sentinelle del Mattino, che si celebrò il 7 e l'8 di luglio a Genova con la presentazione di un manifesto che definiva un'agenda che è l'agenda su cui stiamo lavorando oggi anche a livello internazionale. Voglio dire, credo che sia relativamente inutile accusare le ingenuità o che so io di un momento. Era un momento particolarmente strano, particolarmente anche difficile da gestire. Qualcuno scelse come noi di riunirsi prima per dire una parola nella chiarezza e credo che ci siano state certamente delle colpe da parte di chi ha alzato eccessivamente i toni in quei giorni, credo che ci siano state delle colpe altrettanto gravi, se non più gravi, anzi a me francamente viene da dire più gravi, perché le prime sono colpe legate alla ingenuità politica, le seconde no, sono state una scelta responsabile, fatta in piena consapevolezza, e mi riferisco all'uso della violenza da parte delle forze dell'ordine durante quei giorni. Abbiamo visto delle scene che francamente erano inaccettabili anche da parte delle forze dell'ordine, che non mirarono a isolare i pochi veramente violenti, ma colpirono un po' indiscriminatamente, creando poi la degenerazione che nessuno è in grado di gestire e di impedire in questi casi, quasi anche suscitando un po' una domanda popolare di ordine, vedendo quello che stava capitando. Si potevano, io ho partecipato a manifestazioni di questo tipo in giro per il mondo, anche più popolate e anche altrettanto tese, ho visto gestire la situazione in un modo francamente diverso.
Riccardo Moro, torniamo proprio a quel manifesto che un gruppo di lavoro di cui lei faceva parte, un gruppo di lavoro diciamo promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalle maggiori realtà del mondo cattolico italiano, elaborò alla vigilia del G8. Questo manifesto aveva dei contenuti molto interessanti, se li rileggiamo a 10 anni di distanza. Chiedeva la cancellazione del debito dei paesi poveri, l'abolizione dei paradisi fiscali dove prosperano le mafie internazionali, la creazione di una tassa sulle transazioni valutarie, la famosa Tobin Tax, rispetto degli accordi di Kyoto sull'ambiente e accesso alla cura per i malati di AIDS nell'Africa subsahariana. Sono temi passati di attualità? Direi proprio di no.
No, erano stati scelti con una certa cura. Su alcune cose si è avanzato molto. Sulla questione del debito direi che certamente in questi 10 anni abbiamo avuto dei grandi successi tra virgolette internazionali, anche se non è stato fatto abbastanza, vale a dire, una cosa che io dico sempre, là dove si è intervenuto bene, il problema effettivamente ha creato dei cambiamenti nei paesi, purtroppo si è intervenuto in un numero troppo contenuto di paesi, però il fatto di essere intervenuti comunque in qualche decina di paesi dà il segno di un cambiamento, della possibilità di un cambiamento che è rilevante, superando quello che prima era un tabù. L'attenzione ancora alle materie finanziarie, sia con la tassa sulle transazioni valutarie sia quella sui paradisi fiscali, abbiamo avuto un consenso internazionale in termini sui paradisi fiscali quando si è scoperto che il terrorismo fondamentalista utilizzava i paradisi fiscali per finanziarsi, per distribuire le proprie risorse economiche. Se non ci fossero state queste evidenze, dovremmo ancora chiedere, e comunque è una partita ancora non gestita. La tassa sulle transazioni valutarie è oggetto di una delibera del Parlamento europeo proprio un mese e mezzo fa e di un'attenzione di praticamente di tutto il mondo, perché si considera che sia uno strumento per contenere, certo non per risolvere le cose, però certamente per contenere movimenti speculativi, e abbiamo visto tutti gli effetti che possono avere anche recentemente sul nostro paese, gli effetti speculativi, le azioni speculative, e produrre risorse. L'ambiente, stiamo andando verso Durban, verso Rio, cioè conferenze internazionali che si occupano esattamente di questo, a quell'epoca certo già era consistente una consapevolezza, ma l'agenda sul cosiddetto climate change, cioè sul cambio climatico, oggi è diventata un'agenda rilevante, e tra l'altro è un'agenda che è sviluppata insieme all'agenda della lotta contro la povertà. Cioè non possiamo pensare di fare giustizia, di costruire giustizia in questo pianeta se non costruiamo in modo esigente un'agenda per l'agricoltura, perché tutti abbiano a mangiare e tutti quelli che lavorano del lavorare la terra agricolo abbiano un lavoro dignitoso, e se non colleghiamo però queste cose senza una riflessione sulla questione ambientale, perché a seconda di come produciamo e di che cosa produciamo abbiamo o non abbiamo impatti ambientali, e di come regoliamo anche la dimensione finanziaria, perché lo sviluppo possa essere finanziato e perché la finanza ha degli impatti non indifferenti sia sul mondo dei prezzi alimentari sia sul mondo ambientale. Insomma, era una riflessione che non aveva nulla di straordinario, io penso, perché era frutto di una riflessione serena e rigorosa sulla situazione del pianeta, e evidentemente 10 anni dopo rimane di attualità. In qualche modo il G20 che si riunirà a Cannes a novembre e le altre sedi internazionali stanno sostanzialmente occupandosi di queste cose, che è segno che appunto la qualità della riflessione che c'era anche all'interno di quel movimento, perché non era solo merito dei cattolici, i cattolici hanno dato un contributo autorevole con questo manifesto, ma c'erano tante altre componenti che hanno dato dei contributi molto, molto bene, molto rilevanti, e erano tutt'altro che da sottovalutarsi.
E comunque c'erano anche i cattolici con un contributo di qualità, come ci ha ricordato lei.
Sì, credo che sia stato anche un bel esercizio di cittadinanza. Io credo si fanno appelli sulla dove sono andati a finire appunto quelli che avevano parole in quegli anni. Io credo che stiano continuando a lavorare, anzi forse questo ci richiama ad un'assunzione di responsabilità continua, no? Se non maggiore, da parte dei cattolici, pensando anche al nostro paese, nella politica, occupandosi della costruzione di un progetto politico che sappia dare una lettura della dimensione internazionale e all'interno di questo governo della globalizzazione definisca anche un'agenda per il nostro paese. Io credo che rendersi conto che quelle cose scritte 10 anni fa sono valide tuttora sia un invito a assumere ulteriore responsabilità, tuttora nuova responsabilità, tuttora nella riflessione sulla politica e anche nell'impegno in prima persona.
Grazie all'economista Riccardo Moro per essere stato con noi, buon proseguimento di giornata.
Grazie altrettanto e buon ascolto a tutti, grazie.
Grazie dunque a Riccardo Moro, che come economista, abbiamo detto, e come direttore della Fondazione Giustizia e Solidarietà della CEI, compito che ha rivestito fino a qualche tempo fa, è stato molto impegnato proprio nei lavori preparatori del G8 di Genova di 10 anni fa. Ma chiudiamo questa trasmissione di oggi andando ad ascoltare una testimonianza che arriva proprio da Genova, da un sacerdote che si chiama Don Silvio Grilli, che 10 anni fa era direttore del settimanale cattolico della città, Il Cittadino, e oggi è direttore dell'ufficio comunicazioni sociali dell'arcidiocesi di Genova. Don Silvio Grilli in questo momento è in linea con noi, lo saluto e lo ringrazio. Buon pomeriggio, Don Silvio.
Prego, salute a tutti voi.
Le chiedo qual è il suo ricordo personale del G8 del 2001 a Genova.
Un ricordo pieno di angoscia, perché abbiamo vissuto una giornata o due davvero molto pesanti, molto brutte, che hanno provocato in tutti molta amarezza, perché eravamo arrivati al G8 pieni di speranza dopo aver lavorato tanto a livello di comunicazione, specie nel mondo cattolico, per preparare questo evento sui contenuti della globalizzazione, della giustizia sociale, e avevamo anche usato tutte le nostre forze per prepararci a questo evento. Ed avevamo anche avuto un grande beneficio dallo Stato, perché a Genova si era rifatta più bella grazie anche ai fondi del governo per questa cosa, e tutto è stato, si può dire, vanificato, tutta quella fatica, da ciò che è accaduto in quei 2 o 3 giorni a livello di contestazioni e violenze e lutti.
Cosa successe in quei giorni? L'avvenimento sfuggì di mano a molti, forse?
Sì, visto poi, ragionato con calma anche dopo, dobbiamo rilevare come troppe persone arrivarono a questo evento premeditatamente per farlo andare verso il versante della violenza, dello scontro, della contestazione più dura. Era pacifico che ci dovessero essere contestazioni, come avviene sempre in queste grandi manifestazioni, ma non ci si aspettava che arrivassero a mettere a ferro e fuoco la città, e soprattutto dobbiamo purtroppo rilevare come da più sponde, anche da quelle dalle quali non ce l'aspettavamo, sono arrivati a questo evento come minimo poco preparati o prevenuti, e quindi insieme a quel grosso numero di black bloc che sono arrivati, che hanno provocato danni e paure, c'è stato veramente della premeditazione in questo evento. Non ce l'aspettavamo, eravamo forse ingenui, non avevamo previsto una cosa di questo tipo. Sicuramente non ci fu una vera attenzione a quello che avrebbe potuto succedere, che probabilmente sono state prese in contropiede anche le istituzioni, quelle più bene intenzionate. Ci furono degli eccessi e degli abusi da parte di alcune frange delle forze dell'ordine, del resto lo dico con amarezza, alcune sentenze di tribunali l'hanno chiarito. Diciamo anche che era talmente grande però l'azione devastatrice di gruppi infiltrati in mezzo alle manifestazioni che lì per lì hanno dato adito anche appunto a degli eccessi di alcune forze dell'ordine che sono andate al di là di quello che era il loro compito.
Don Silvio, come ricordava lei, c'erano anche i cattolici a manifestare in quelle giornate del G8 di Genova.
Sì,
ecco, secondo lei
c'era soprattutto il mondo missionario che aveva lavorato bene, l'arcivescovo aveva fatto e anche i vescovi della Liguria dei documenti preparatori molto belli, molto interessanti. C'erano anche molti cattolici nelle file delle manifestazioni e i cui intenti erano quello di far sentire la loro voce tra le tante voci che c'erano. Purtroppo la loro presenza si è rivelata mortificata da quello che è stato poi lo sviluppo di quelle due giornate.
Quindi non fu un errore scendere in piazza per manifestare per un'alta globalizzazione?
Io direi manifestare è sempre lecito, è come si manifesta. Le manifestazioni dei cattolici non avevano certamente intenti né di provocazione e nemmeno di scontri, assolutamente no. Poi tanti giovani magari ci si sono trovati coinvolti, loro malgrado. La Chiesa e il mondo cattolico aveva preparato questo evento sul piano culturale, sul piano delle idee, non immaginando che sarebbe finito nelle mani di chi questo evento lo aveva voluto in quell'altro modo.
In questi 10 anni è rimasta una ferita aperta quel G8 del 2001 a Genova?
Sì, è rimasta tanta amarezza, anche perché poi c'è stato un giovane che è morto, le cui circostanze sono sempre state oggetto di mille interpretazioni. Comunque la morte di una persona è sempre, in qualsiasi modo avvenga, in queste occasioni sono cose bruttissime, insopportabili. Ci è rimasta una grande amarezza per aver visto un evento che poteva essere importante fallire in modo così clamoroso, e i contenuti di quell'evento non sono stati poi fruttuosi, secondo me. Si è passati dalle idee alla violenza. E questo ha rovinato quel G8.
Dunque, secondo lei, quale lezione si deve trarre dal G8 di Genova di 10 anni fa?
Bisogna che le istituzioni agiscano preventivamente quando ci sono manifestazioni di questo tipo per evitare che sfocino nella violenza. La contestazione è lecita, è giusta, uno la può condividere oppure no, ma nessuno può proibire a chiunque di manifestare. L'importante è che questa avvenga nel rispetto, senza andare nessun tipo di violenza. È una lezione amara che abbiamo imparato e che ancora si trascina nella nostra città, perché fu un momento di divisione tra opposti pensieri e politici anche, e questo ha lasciato degli strascichi pesanti. Ci è sembrato anche a Genova di essere stati invasi dall'esterno, piuttosto che grandi divisioni a livello locale, è diventata una manifestazione di livello nazionale e internazionale, ma i contenuti di quel G8 che erano stati preparati sono miseramente naufragati.
In questo senso, Don Silvio, come sacerdote, come giornalista, qual è il suo auspicio per la manifestazione di ricordo di quel G8 di 10 anni fa che ci sarà il 23 luglio? Cosa si augura per quella giornata?
Ci auguriamo che non ritornino con quegli intenti con i quali sono arrivati la volta scorsa. Finora le manifestazioni che ci sono state, condivisibili o meno, si sono svolti nella correttezza, nella tranquillità, senza nessun problema. Ci auguriamo che non accada niente. Dipende chi arriva, con quali intenti e come viene soprattutto gestita e condotta. Io penso che quella lezione sarà servita e ci aiuterà ad evitare ulteriori problemi su questi versanti.
Ringraziamo molto dunque Don Silvio Grilli, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Genova, per questa intervista. Noi ci fermiamo qui. Il tema della nostra trasmissione di oggi è stato il G8 di Genova, il movimento No Global e il ruolo dei cattolici 10 anni dopo. Grazie ai nostri ospiti. Fabio Colagrande vi augura ancora buon pomeriggio con i nostri programmi.